30 novembre, le 11:06 minuti primi. Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di TMV Radio. Benvenuti all'editoriale. Il buongiorno arriva da Alessandro Santarelli con tanti temi sul tavolo. Ovviamente si continuerà a parlare della vicenda che riguarda la Juventus, anche con alcune notizie che abbiamo raccolto proprio in mattinata, ma c'è anche il Mondiale che sta entrando in una fase importante, perché in questa settimana si chiudono i gironi, quindi i primi verdetti. Tra l'altro questa sera partita fondamentale per l'Argentina contro la Polonia, Argentina che si è ovviamente un po' tirata su con la vittoria sul Messico, ma che deve ancora staccare il biglietto per gli ottavi di finale, stessa cosa che deve fare la Polonia, quindi partita da dentro o fuori per tutte e due. Ma insomma, gli argomenti sono veramente tanti, allora comincio subito a dare il buongiorno a Vincenzo Marangio. Ciao Vincenzo, buongiorno.
Ciao Ale, buongiorno, ben ritrovati a tutti. Prosegue una settimana importante, si prepara poi la prossima settimana che sarà anche qui di tanti verdetti, no? C'è il Mondiale intanto che racconta le sue storie, e in Italia stiamo vivendo invece in questa pausa di campionato un'altra storia importante, quella della Juventus, che inevitabilmente coinvolge un po' tutto il mondo del calcio italiano, però insomma avremo modo di parlarne in tutti i modi, Ale.
E diamo il buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno direttore.
Ciao direttore.
Buongiorno a voi e buongiorno a Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori.
Allora direttore, è chiaro che dobbiamo cominciare, no, dal terremoto che dalle 21 e 22 minuti di lunedì ha interessato la Juventus. Chiaramente ci sono tante situazioni in questo momento sul tavolo. La tua riflessione intanto, la prima così a caldo, poi entriamo anche nel dettaglio.
Noi dobbiamo seguire passo dopo passo l'evoluzione della situazione, ma è chiaro che ciò che è accaduto il 28 novembre sera sia stato determinato dalla risoluzione presa da John Elkann di intervenire per evitare conseguenze peggiori. Mi riferisco ovviamente all'inchiesta Prisma della magistratura torinese circa la regolarità del bilancio bianconero, e mi riferisco anche al fatto che la Procura federale, sulla scorta della documentazione raccolta dagli stessi investigatori piemontesi, abbia deciso di riaprire un'inchiesta che in questo caso non riguarda più la questione delle plusvalenze, ma gli stipendi, la modalità di pagamento degli stipendi ai giocatori della Juventus durante il periodo pandemico. Ciò detto, è evidente che ci troviamo di fronte ad una svolta storica, e l'aggettivo non è abusato, si è riferito al presidente più vittorioso nella vicenda ultrasecolare della Juventus, che risponde al nome di Andrea Agnelli, che ha allineato non soltanto i 9 scudetti consecutivi vinti dalla squadra, ma altri 10 trofei fra Coppa Italia e Supercoppa di Lega, oltre a 2 finali di Champions League. Ma credo che questo fosse un passo inevitabile alla luce degli sviluppi dell'inchiesta condotta dalla magistratura torinese, e così come il fatto che siano stati nominati il Canavino direttore generale e il 18 gennaio il nuovo consiglio di amministrazione della Juventus nominerà Gianluca Ferrero come nuovo presidente bianconero, sia l'uno sia l'altro, oltre ad essere evidentemente due professionisti di eccellente qualità, sono due fedelissimi di Elkann, il quale, come abbiamo sottolineato stamane sul Corriere dello Sport, è intervenuto con un ruvido take al scivolato, ma non poteva fare altrimenti alla luce degli sviluppi che si stavano registrando negli ultimi giorni.
Direttore, possiamo chiamarlo, prendendo in prestito una terminologia politica, un governo tecnico, quello alla guida della Juventus in questo momento, e un governo tecnico che andrà avanti. Già la Juventus aveva in mente di andare avanti in questa formazione, con questo allenatore, almeno fino a giugno, cercando di raggiungere il massimo. Adesso ancora di più, con questo governo tecnico, con questo allenatore che a noi non risulta abbia rimesso, esatto, il suo mandato, poi ne parleremo, e quindi di andare avanti, anzi dando un maggior valore e più maggiore importanza ad Allegri, perché adesso chi è che parlerà per esempio davanti alle telecamere prima delle partite, dopo le partite? O Cherubini, o presumibilmente immaginiamo Massimiliano Allegri, comunque Massimiliano Allegri che con Cherubini dovrà cercare di portare a termine la stagione sportiva, portando a casa il massimo del risultato. Dopo a giugno tutto questo governo tecnico potrebbe avere dei cambiamenti o delle integrazioni?
Beh, io credo proprio di sì. Io penso che in questo momento l'obiettivo in ambito squisitamente sportivo della Juventus sia quello di continuare la risalita in classifica. Le 6 vittorie consecutive senza incassare una rete l'hanno consentito di guadagnare il terzo posto. L'obiettivo minimo della stagione diventa la qualificazione alla prossima Champions League. Dopodiché, al termine della stagione stessa, si tireranno le somme. È chiaro che il ruolo di Allegri in questo momento esca rafforzato dalla rivoluzione voluta da Elkan, che lo ha ribadito anche nella lettera scritta ai tifosi bianconeri. È altrettanto evidente quanto la squadra sia chiamata in un anno così tormentato e tormentoso, non soltanto dal punto di vista della infelice partenza stagionale, poi alla quale ha posto rimedio lo stesso Allegri nelle ultime 6 partite, ma anche per quanto concerne la situazione societaria, le inchieste che sono in corso, senza dimenticare che il 24 luglio 2023 ricorrerà il 100° anniversario della proprietà agnelliana della Juventus, e a quella data Elkan intende arrivare con una situazione che sia stata definitivamente chiarita a livello di inchieste. Lo ha ribadito anche nella sua lettera, quando nel passaggio che dice testualmente confida che venga evidentemente messa in piena luce la regolarità delle condotte di gestione della società, ma poi tutto quello che verrà dopo, ivi compresa anche un'eventuale integrazione di personaggi che al mondo juventino siano legati a doppio filo. Ogni riferimento ad Alessandro Del Piero non è puramente casuale, quello però verrà deciso al termine della stagione, certamente non adesso. Adesso questo governo tecnico, come tu Vincenzo l'hai felicemente ribattezzato, è chiamato a mettere ordine alla continassa e a rimettere in carreggiata la società, sia nei confronti della Procura di Torino sia nei confronti della Procura federale.
Direttore, anche se poi naturalmente bisogna attendere gli sviluppi dell'inchiesta che al momento riguarda la magistratura ordinaria, non quella sportiva, poi vedremo quello che farà la magistratura sportiva, però possiamo dire che ci sono profonde differenze rispetto al 2006, perché è chiaro che l'incubo che stanno vivendo i tifosi della Juve in questo momento è proprio quello che riguarda ciò che già ha vissuto la Juve, cioè il 2006.
Certamente l'ambito è diverso, ma ciò che secondo me deve essere valutato con grande attenzione è legato a doppio filo agli sviluppi dell'inchiesta giudiziaria. La magistratura torinese prenderà una decisione circa l'eventuale rinvio a giudizio delle persone coinvolte nella stessa inchiesta all'inizio del 2023. La magistratura sportiva, con la decisione presa ieri sera dalla Procura di aprire un'inchiesta sulla questione stipendi, vuole vedersi chiaro perché c'è un articolo, il numero 31 del codice sportivo, che in relazione alle presunte irregolarità che possano essere commesse in sede di iscrizione ai campionati, lo stesso codice sportivo, comma 1, comma 2, comma 3 dell'articolo 31, traduce soldoni per evitare tecnicismi, prevede che ci siano sanzioni in caso di accertata irregolarità della domanda di iscrizione. Se queste irregolarità non l'hanno condizionata, le sanzioni irrogabili possono essere la multa e punti di penalizzazione. Se la regolarità dell'iscrizione al campionato è stata condizionata da irregolarità di bilancio, la pena massima è anche quella della retrocessione. Quindi è chiaro che tutto dipende dall'esito dell'inchiesta che è stata appena aperta dalla Procura federale, che in particolare non irrilevante ha ricevuto in ordine cronologico prima della seduta del Consiglio di amministrazione del 28 novembre, che poi ha visto lo stesso CDA delle dimissioni, ha ricevuto gli incartamenti dalla Procura della Repubblica di Torino.
Incartamenti, direttore, che se non erro, poi una volta formulate le prime accuse, la Juventus ha avuto 20 giorni per analizzare, per preparare poi la propria difesa. Quindi se leggiamo sicurezza nelle parole di John Elkann quando dice è stato un atto di responsabilità da parte del CDA prendere questo provvedimento, però siamo consapevoli di aver agito secondo le regole, è una formalità di dichiarazione quella di John Elkann, o trasmette serenità proprio sulla base di quegli atti che magari la Juventus ha visto e di cui si sente sicura non possono arrivare altri procedimenti provvedimenti. Del resto, poi, leggendo proprio il dispaccio dell'ANSA che parla dell'apertura da parte della procura della Federcalcio di un procedimento sulle scritture private tra la Juventus e i suoi calciatori, si parla di guardare le carte che sono state inviate secondo l'ipotesi della procura della Repubblica di Torino. Quindi resterebbe un po' per ora sul campo delle ipotesi, poi diventa un atto ovviamente formale, giusto e chiaro dire: fatemi riaprire un po', fatemi vedere i documenti che avete acquisito e controlliamo se effettivamente c'è dell'altro.
Ma sai, il terreno in cui ci si muove in questi frangenti è un terreno molto delicato, che deve sempre fare riferimento alla presunzione di innocenza sino a prova contraria. Però è altrettanto vero che la decisione presa dalla Procura federale intende verificare se la correttezza del comportamento ci sia stata o non ci sia stata, quindi siamo soltanto alle prime battute dal punto di vista della giustizia sportiva, che ricordiamolo, per ciò che concerne invece l'altro procedimento che riguardava non soltanto la Juventus, ma riguardava anche complessivamente 55 tesserati e altre 11 società, mi riferisco alla questione delle plusvalenze, ha visto invece l'assoluzione dei dirigenti bianconeri.
Direttore, si è chiusa un'era, no? Lo diceva prima, è importante quella di Andrea Agnelli. Sicuramente c'è uno spartiacque, che è quello dell'abbandono di Marotta, poi da lì sono successe determinate cose fino all'apice di questi giorni. Ma che giudizio si può dare di questa presidenza, che comunque ha aperto una pagina della storia importante della Juventus?
Dal punto di vista squisitamente sportivo, i risultati parlano da soli. Citavamo prima il record assoluto di 9 scudetti consecutivi, gli altri 10 trofei allineati durante i 12 anni e mezzo della gestione di Andrea Agnelli in ambito nazionale, le 2 finali di Champions League. Certamente, come sottolineavi, dalla separazione anche traumatica, dal divorzio della Juventus e da Marotta, sono nati i guai che hanno riguardato non soltanto la questione bilanci, che hanno determinato gli stipendi durante la pandemia, che hanno determinato l'apertura dell'inchiesta Prisma della magistratura di Torino, ma anche scivoloni come il caso Suarez, tanto per citare il caso più eclatante. Così come sul mercato sono state prese delle scelte, sono state prese delle risoluzioni che hanno visto approdare a Torino giocatori a parametro zero, sì, ma letteralmente ricoperti con ingaggi particolarmente onerosi per il bilancio societario. E quindi bisogna distinguere nel bilancio di questi 12 anni, nel consuntivo di questi 12 anni della gestione Agnelli, che è già passato alla storia della Juventus come il presidente più vittorioso, bisogna anche rilevare questi aspetti che altrimenti non avrebbero, se non ci fossero stati, non avrebbero portato alla decisione clamorosa di azzerare totalmente il consiglio di amministrazione, all'interno del quale abbiamo appreso le opinioni non fossero tutte concordi, tant'è vero che lo stesso Andrea Agnelli lo ha rimarcato congedandosi dalla carica di presidenza. È evidente che soprattutto i consiglieri indipendenti non fossero d'accordo sulla linea da adottare nei confronti della stessa Consob, che aveva chiesto al club bianconero di riscrivere il bilancio d'esercizio, tant'è vero che a più riprese l'assemblea degli azionisti era stata rinviata e l'ultima data ufficialmente comunicata sarebbe stata quella del 27 dicembre.
Direttore, per chiudere un po' il cerchio, perché poi da questo momento in poi bisogna soltanto attendere, vedere, eccetera, eccetera. Adesso è abbastanza chiaro, e lo dicevamo prima in apertura, che per Massimiliano Allegri si siano raddoppiati un po', no, i compiti, e soprattutto possa essere l'uomo chiave in casa Juventus per quanto riguarda i risultati sportivi, perché il mercato viene da sé, è congelato nella sessione invernale, semmai ci fosse stata la possibilità di investire qualcos'altro, e se ne riparlerà poi a giugno, quando il governo tecnico, ecco, appunto, cadrà e verrà istituito, immagino, l'organigramma ufficiale societario della nuova era Juventus. Però da qui a giugno, adesso, Allegri dovrà essere l'uomo, oltre che allenatore, anche manager, e come diceva spesso lui, anche un po' psicologo, di una squadra che si ritrova a dover cercare di raddrizzare una stagione già compromessa in Champions League, parzialmente compromessa seriamente, parzialmente compromessa in campionato, rimettersi in carreggiata non guardando quello che sta succedendo ai piani alti. E questo è un po' il compito più arduo per Massimiliano Allegri adesso.
È paradossale, perché Vincenzo, ricorderai come dopo la falsa partenza stagionale la posizione di Allegri fosse messa pesantemente in discussione. Tant'è vero che si diceva, quando i distacchi peraltro erano più gravosi rispetto comunque agli attuali 10 punti che separano i bianconeri dal Napoli, si diceva che alla fine della stagione, dopo l'intervento di Andrea Agnelli in difesa dello stesso Allegri, la società avrebbe riesaminato la posizione del tecnico, pur essendo legato per le due stagioni successive all'attuale in corso. E invece la disparità in classifica, da un lato, le 6 vittorie consecutive senza subire gol, e dall'altro la nuova situazione creatasi ai vertici societari, investe ovviamente Allegri di ulteriori responsabilità. Ma qui adesso chi deve dimostrare, per citare le parole pronunciate da Elkan il 4 agosto scorso a Villar Pelosa, di essere all'altezza della situazione è la squadra, sono i giocatori, perché più che mai in questo momento, è ovvio, il campionato riprenderà il 4 gennaio, vedremo quando e come torneranno dal mondiale, in quale ordine cronologico i biancoleri che sono stati convocati per la fase finale del torneo di dato. Però è chiaro che a questo punto, certo, c'è la maggiore assunzione di responsabilità di Allegri, ma anche della squadra.
Cambiamo un attimo pagina.
C'è solo una domanda di un ascoltatore che mi sembrava tra le varie che sono arrivate, una delle tante domande che si fanno, che le chiedono di rispondere, direttore. Dice Daniele: ma gli aumenti di capitali fatti dall'Exor non sono serviti per sanare i bilanci? Quindi, da ignorante, mi chiedo come si fa a parlare di bilanci falsati? Le chiede Daniele.
Allora, bisogna ricordare, in ordine cronachistico, che nell'arco degli ultimi 3 anni, perché il primo aumento di capitale venne effettuato nel dicembre del 2019, Exor, cioè Elkan, cioè la proprietà della Juventus, ha iniettato 700 milioni di euro nelle casse societarie proprio per via della situazione pesantemente negativa che si era venuta a creare, poi acuita dal biennio pandemico e dai danni pesantissimi inflitti alla Juventus, come a tutti gli altri club del calcio, del sistema del calcio professionistico italiano. Dopodiché, nell'ottobre scorso, la Juventus ha ufficializzato il quinto passivo consecutivo, ma soprattutto la sua entità, 254,3 milioni di euro. Ed è chiaro quindi che non possa nemmeno essere escluso un nuovo intervento della proprietà nei prossimi mesi, se non avrà avuto successo un'opera di progressivo e continuo e costante risanamento dei conti. Ma questo lo capiremo alla fine della stagione. Certamente l'eliminazione dalla Champions League inciderà sul consuntivo di fine stagione della Juventus, perché sappiamo molto bene come il club bianconero si sia già assicurato una cifra di poco superiore ai 50 milioni di euro, ma se fosse entrato negli ottavi di finale, se addirittura fosse riuscito nell'impresa di proseguire il suo cammino nel più importante e più ricco torneo continentale, gli introiti sarebbero stati sicuramente maggiori.
No, dicevo, direttore, quanto secondo lei sarà possibile riuscire da gennaio a dividere i due aspetti, quello sportivo e quello tecnico? Perché poi, insomma, giustamente il tifoso preoccupato, però spera di poter riuscire a ottenere qualche risultato. Sarà possibile fare questa cosa?
Secondo me sì, ma dipenderà dalla squadra. Sai, la sosta ha introdotto un cammino virtuoso della Juventus in campionato, ad onta della bruciante delusione patita in Champions League. E quindi è evidente che i giocatori debbano fornire, dal 4 gennaio in poi, prove all'altezza delle aspettative della stessa società. Una squadra che ritornasse ad essere vincente, e c'è anche l'obiettivo della Coppa Italia, non dimentichiamolo, al termine della stagione potrebbe sicuramente contribuire in maniera molto importante ad una nuova situazione che non dico possa essere positiva al 100%, ma è chiaro che una squadra capace di inanellare risultati positivi aiuterebbe di molto la società in questo momento così delicato. Certamente il più delicato vissuto dalla Juventus dal 2006 ad oggi.
Eh sì, è vero.
Si sta per aprire anche una finestra invernale di mercato, direttore, per voltare pagina. Ci sono tanti tifosi del Milan che ogni giorno ci chiedono che voto dare al mercato del Milan fatto quest'estate. Loro lo danno negativo. Hanno visto anche le prestazioni di De Ketelaere che non ha convinto moltissimo. Sono preoccupati per la partenza possibile magari di Leao, vista la vetrina internazionale che sta avendo al Mondiale. C'è Marcello che prende la palla al balzo parlando di Juventus. Dice: sono sicuro che nonostante tutto quello che sta succedendo, la Juventus anche il prossimo anno farà un mercato migliore rispetto al Milan. Ma Cardinale non parla troppo e fa poco, secondo lei, dice Marcello.
Ma il Milan è ultimo in classifica?
No. Appunto, direttore. C'è anche uno scudetto in petto,
Il
tra l'altro.
Milan non si è qualificato per gli ottavi di finale della Champions League, dove incontrerà una formazione che sulla carta è alla sua portata, cioè il Tottenham. Cioè, è inutile, secondo me, in questo momento è, come dire, è improvvido parlare di un mercato del Milan negativo quando la situazione in classifica della società rossonera in campionato e in Europa assolutamente positiva. Qui c'è una squadra che è totalmente fuori dalla norma perché ha dimostrato di essere capace di un rendimento eccezionale e questa squadra risponde al nome di Napoli, che è stato fantastico nella prima parte della stagione sia in Italia sia in Europa. Poi è chiaro che sul mercato di gennaio, se si presenteranno occasioni allettanti, il Milan sicuramente le sfrutterà. Dopodiché, per quanto concerne De Ketelaere, è vero, la sua partenza è risultata inferiore rispetto alle aspettative che il suo acquisto, il più oneroso, aveva suscitato all'atto dell'ufficializzazione del suo trasferimento in maglia rossonera. Però io ricordo sempre le parole di Stefano Pioli, quando gli venne posta una domanda riguardo al rendimento di De Ketelaere, e lui ricordò come anche Leao, alla sua prima stagione rossonera, anche Tonali, alla sua prima stagione rossonera, incontrarono difficoltà, poi abbondantemente e positivamente superate. Il giudizio su De Ketelaere, secondo me, dovrà essere dato alla fine della prima stagione italiana, ricordando anche come in nazionale la situazione attuale del Belgio,
Già.
dove praticamente sono tutti contro tutti
Sì.
e non passa giorno senza che dallo spogliatoio dei diavoli rossi, veramente piccoli piccoli in questo momento, non filtrino notizie di polemiche, di liti, di discussioni. Mi ricorda molto ciò che accadde alla Francia nel Mondiale sudafricano del 2010.
Sì, è
La
vero.
Francia, allora guidata dall'ineffabile Domenech, il signore che si diceva facesse le convocazioni basandosi anche sui pareri astrologici, e che si ribellò al suo commissario tecnico. Ho visto che De Bruyne, per avere avuto il torto di avere detto ciò che pensa, e cioè che purtroppo la generazione d'oro del Belgio ha sprecato grandi occasioni, e secondo De Bruyne, che non è l'ultimo arrivato nella nazionale belga, questa è una squadra troppo vecchia per puntare al mondiale, il campo lo sta confermando. Ma io penso che De Ketelaere, forte della sua giovanissima età, ha soltanto 21 anni, abbia il diritto di essere messo alla prova anche nella seconda parte della stagione. Per quanto concerne Leao, la situazione invece è molto intricata, perché Leao, che è bravissimo sul campo, diciamo che fuori dal campo non ha avuto la stessa chiarezza di obiettivi, stante l'intricata situazione che concerne i procuratori, l'avvocato francese, la rivendicazione della sua prima società portoghese, chi debba pagare questo fatidico risarcimento dovuto al club lusitano nel momento in cui Leao lo lasciò per passare a Lille. Quindi veramente trovare il bandolo della matassa non è facile. Vedremo cosa accadrà. Ricordo che il Milan, anche in occasione delle vicende Donnarumma e Çalhanoğlu, assunse un atteggiamento molto chiaro. È evidente che se dovesse presentarsi in via Aldo Rossi un club sventolando un'offerta molto molto allettante, il Milan la prenderebbe in considerazione, ma qui l'ultima parola spetta Leao. È Leao che deve chiarire se da grande vuole restare rossonero o se invece vuole cambiare squadra. Ma ripeto, c'è questa spada di Damocle del risarcimento allo Sporting che condiziona ogni trattativa.
Direttore, grazie, grazie, buon lavoro.
Ciao direttore.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, abbiamo fatto una bella panoramica con il direttore Xavier Iacobelli, abbiamo lasciato leggermente in secondo piano l'aspetto del mondiale, ma adesso ovviamente ci torniamo, Vincenzo, anche perché, come dicevamo prima, stasera c'è una partita dentro fuori per l'Argentina, quella contro la Polonia, lo stesso più o meno vale per la Polonia, perché anche lì è una partita da dentro fuori, con Messico-Arabia Saudita particolarmente interessante. Quindi torneremo lì, abbiamo sfiorato l'argomento con la questione del Belgio, Belgio che rischia di andare a casa, come, ritornando al paragone fatto dal direttore, tornò a casa al primo turno con la Francia, dove c'era veramente uno spogliatoio tutti contro tutti. Quindi...
E di mondiale, Ale, e Milan ne parleremo, lo voglio dire ai nostri ascoltatori che ci seguono, c'è anche Rosolino, c'è Marcello, eccetera, alle sì. 12.05 con Jacopo Galvani, che capirete, ieri abbiamo spostato un po' perché... era il giorno in cui dovevamo analizzare il day after dopo le dimissioni del CDA della Juventus, quindi abbiamo spostato Jacopo dal suo consueto martedì a mercoledì, quindi dopo un po' di mondiale, un po' di Milan, ne parliamo anche con Jacopo Galvani e poi chiusura come sempre con Alain Balneghi e la sua grande competenza.
Torniamo tra poco, ci sarà Rotocalcio, si chiude qua l'editoriale, ci sarà sempre Marangio, ci sarà sempre il sottoscritto e anche, credo, l'ammiraglio di squadra Giorgio Sorani, che sta conducendo questa nave nella mattinata. A tra poco.